Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Passeggiate romane con Marco Biordi.
Salve a tutte e a tutti. Sono Marco Biordi, la guida turistica, e oggi vi parlerò di una famiglia che ha influenzato la vita italiana, ma anche la vita mondiale, per una sessantina d'anni. E questa famiglia è la famiglia dei Borgia. Dividerò la storia in tre. Nella prima parte vi racconterò dei papi Borgia, Callisto III e Alessandro VI. Nella seconda puntata vi parlerò di Lucrezia Borgia e nella terza puntata vi parlerò di Cesare Borgia, conosciuto anche come il Valentino. Andiamo alle origini della famiglia. Siamo a Jativa, vicino Valencia, nello stato di Aragona, e nel 1238 membri della famiglia Borgia aiutarono il re a scacciare i Mori. Ricordiamoci che gli arabi erano arrivati nel sud della Francia e solo la sconfitta nella battaglia di Poitiers, a opera del nonno di Carlo Magno, quindi siamo nell'VIII secolo, riesce a ricacciare piano piano indietro i Mori, che verranno poi definitivamente cacciati dall'Europa nel 1492, ma questo lo vedremo dopo. E quindi il re di Aragona, per debitarsi dell'aiuto ricevuto dalla famiglia, dona loro un territorio, ma questo territorio non era un granché. Tutto ciò che si poteva fare era coltivare l'orzo e far pascolare i buoi. E proprio da queste due queste cose deriva il cognome Borgia. Allora, il cognome Borgia è formato da due parole, Bo, che sta per bove. Nello stemma dei Borgia il toro verrà successivamente, all'inizio c'era il bue. Ovviamente poi, nel momento in cui la famiglia comincia, diciamo, ad acquisire un certo prestigio, il bue viene considerato non all'altezza. E la seconda parola è la parola orgia. Ora, sembra quasi una parola profetica, viene da sorridere, ma la parola orgia in spagnolo significa orzo. Poi, io amo scherzare che probabilmente una volta arrivati in Italia hanno preso il significato italiano della parola, conoscendo le vicissitudini soprattutto di Papa Alessandro VI. E comunque la famiglia diventa una famiglia, diciamo, di piccola nobiltà rurale. Il primo che emerge da questa situazione è Alfonso de Borgia, che nasce nel 1378 e che studia si laurea in Utrique Iure, si chiamava una volta, che era entrambi i diritti, cioè diritto civile e diritto canonico, ed entra a far parte della diplomazia del re di Aragona. E insomma, comincia a fare una buona carriera e nel 1416 si occupò di ristabilire l'unità della Chiesa e l'influenza della Chiesa sul re di Aragona. Quindi Martino V, che era il Papa dell'epoca, Papa importantissimo, il Papa che chiude lo scisma di Occidente. C'è stato un periodo, nei primi del 400, dove c'erano tre papi, espressioni di tre, diciamo così, tendenze politiche diverse. Poi, alla fine, c'è il Concilio di Costanza, dove questi tre papi vengono più o meno spontaneamente convinti a dimettersi, diciamo così, e quindi tutto viene ripreso in mano da Oddone Colonna, Martino V, Papa sepolto nella Basilica di San Giovanni. E quindi a questo punto Alfonso comincia a lavorare anche per la diplomazia vaticana e, come accadeva spesso in quei tempi, viene prima nominato vescovo di Valencia e poi più tardi viene nominato cardinale. A quell'epoca queste nomine erano ovviamente di carattere politico. Non occorreva aver fatto il seminario, quindi essere diventato prete e poi mano a mano scalare i gradini della carriera ecclesiastica. In questi casi si partiva direttamente dall'alto. E nominato cardinale nel 1444 si trasferisce a Roma. A Roma viene il suo titolo cardinalizio è la Chiesa dei Santi Quattro Coronati, una chiesa non molto conosciuta, in effetti ai più, che è su via di San Giovanni il Laterano, la strada che congiunge San Giovanni al Colosseo, e che prima di Castel Sant'Angelo era la fortezza in cui si rifugiavano i papi in pericolo. È una chiesa proprio che sembra in effetti un castello, con questi torrioni, insomma una struttura molto molto massiccia. Chiesa conosciuta soprattutto per un ciclo di affreschi che ci narrano della donazione di Costantino. Adesso non sto qui a dilungarmi, ma ve ne parlerò. Un falso documento che ha utilizzato la Chiesa per giustificare il proprio potere temporale. Comunque, nel 1455, quando lui è già molto avanti con l'età, viene eletto Papa, e il conclave vedeva un personaggio molto importante nella storia della Chiesa, che era in predicato di diventare Papa. Che è il cardinale Giorgio Bessarione. Questo cardinale era un cardinale greco e ha sempre cercato di ricucire lo scisma, diciamo, tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa di Roma. Solo che aveva delle posizioni un po' troppo filogreche, per cui gli fu preferito Callisto III, che veniva considerato, diciamo, un papa di transizione, era molto anziano, aveva quasi 80 anni, che per l'epoca era un'età esagerata. E quindi venne diciamo, eletto papa Alfonso de Borgia, e che prese il nome di Callisto III. Il suo papato durò 3 anni, quindi non molto, quello che fece maggiormente Papa Callisto fu favorire la propria famiglia, quindi il cosiddetto nepotismo. Ora, il nepotismo era nato all'inizio dell'anno 1000, da quel momento i papi cominciano a nominare cardinali propri parenti, generalmente erano dei nipoti. Poi sappiamo bene che spesso i papi avevano figli, quindi diciamo che venivano chiamati nipoti, ma comunque gente della cerchia familiare. Questo ovviamente serviva sia a avere un maggiore appoggio dalla corte dei cardinali, e sia a mantenere i soldi e ad arricchire la famiglia, sostanzialmente, perché comunque fare il papa era un buon affare generalmente. Quindi queste famiglie si arricchivano sempre di più. Se noi andiamo a vedere i cognomi delle famiglie in un lungo periodo, alla fine sono quasi sempre le stesse, insomma, le grandi famiglie. Nel Medioevo i Caetani, i Conti, i Colonna mano a mano, poi gli Orsini, e poi arrivarono le famiglie di grande nobiltà del Rinascimento e del Barocco, quindi Borghese, i Medici, Odescalchi, insomma tutto quel universo di famiglie potenti che si dividevano sostanzialmente il soglio pontificio. Thank you. anche Callisto III opera, diciamo, questi aiuti, chiamiamoli così, alla famiglia. E soprattutto due personaggi sono, diciamo, principali. Viene nominato cardinale, aveva 25 anni, Rodrigo Borgia, quello che poi diventerà Papa Alessandro VI, e un altro nipote, Luis Juan de Mila, viene nominato vescovo, e un altro nipote rimane nell'ambito civile, Pedro Luis, ma viene nominato governatore di Castel Sant'Angelo, capitano generale della Chiesa, duca di Spoleto, governatore di Terni, insomma, praticamente gli si danno diciamo tutti i poteri politici e amministrativi all'interno delle più importanti realtà dello Stato della Chiesa. Quindi, ecco, questo è stato ovviamente forse il suo più grande merito, tra virgolette, perché per il resto Papa Callisto non ha lasciato un grande segno. Una cosa però importante fece la revisione del processo contro Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco era stata processata pochi decenni prima e lui volle appunto la revisione del processo, e per questo Giovanna d'Arco fu poi scagionata dalle accuse e poi diciamo assurgerà a santa e a patrona della Francia. Cercò di organizzare l'ennesima crociata contro i musulmani, ma ormai i vari principi cristiani in Europa avevano capito che non c'era più possibilità di cacciare i musulmani dalla Terra Santa, per cui di fatto nessuno gli diede ascolto, anche perché le crociate erano un'impresa titanica, costosissima, insomma nessuno in quel momento si volle imbarcare in un qualche cosa del genere. Dal punto di vista della, chiamiamolo, mecenatismo, fu praticamente nullo, non aveva nessun interesse all'arte, e addirittura per cercare di finanziare questa crociata vendette dei libri preziosi della collezione della Biblioteca Vaticana, soprattutto perché avevano delle copertine di argento e oro, quindi di fatto avevano un valore proprio anche dal punto di vista materiale. Muore nell'agosto del 1458 e venne venne sepolto prima in un monumento funerario voluto dal nipote, cioè da Rodrigo Borgia, che poi fu demolito e ci sono ancora dei frammenti nelle grotte vaticane. Poi nel 600 le spoglie sia di Callisto che poi successivamente di Alessandro furono spostate nella chiesa di Santa Maria in Monserrato, che è la chiesa degli spagnoli che si trova vicino Piazza Farnese, e nell'Ottocento fu fatto un monumento funebre, due medaglioni che ricordano i volti sia di Callisto III che di Alessandro VI. E arriviamo adesso a Papa Alessandro VI, a Rodrigo Borgia, questo papa scandaloso, che non è stato, sì, certamente diciamo forse ha esagerato un po' dal punto di vista della forma soprattutto, ma nella sostanza poi tantissimi papi hanno avuto figli, amanti, insomma non era certo quella un'epoca, come dire, di costumi morigerati. Come abbiamo detto, viene nominato cardinale a 25 anni e comincia appunto una carriera all'interno della curia. E doveva essere nominato protonotaio, però serviva una laurea che si poteva prendere all'Università di Bologna. L'Università di Bologna, che è sicuramente tra le più antiche, se non la più antica d'Europa, quindi un'università anche di grande prestigio. E questo corso di laurea doveva durare 5 anni. Nulla è cambiato. Il cardinale Rodrigo Borgia si laurea in un anno e mezzo. E quindi appunto comincia questa carriera. E già dall'inizio gli si contrappone Giuliano della Rovere, nipote anche lui di Sisto IV. Sisto IV è il papa che fa costruire la Cappella Sistina, che fa costruire il Ponte Sisto, insomma, voglio dire, un papa molto molto importante. Quindi c'è subito un contrasto tra i due. Poi cosa succede? Giuliano della Rovere fa una mossa sbagliata con una guerra contro il regno di Napoli, insomma, quindi cade di fatto in disgrazia, e quindi Rodrigo potrà piano piano crescere nella carriera soprattutto diplomatica. Lui sarà cardinale sotto diversi papi, Papa Paolo II, il papa che fa costruire il Palazzo Venezia, che sarà il successore di Callisto III, cardinale veneziano Pietro Barbo. Poi ci sarà Pio II, poi ci sarà Sisto IV, poi ci sarà Innocenzo VIII, insomma, tutti i papi per un verso o per un altro piuttosto importanti, tutti i papi che chi più chi meno, soprattutto Pio II, stigmatizzeranno il comportamento libertino del cardinale Rodrigo Borgia. Però di fatto tante chiacchiere, ma nessun provvedimento, anche perché poi tutti questi sono papi nepotisti, insomma, che si facevano i cavoli loro, tanto per essere chiari. Quindi di facciata criticavano, abbiamo degli scritti, soprattutto una lettera di Pio II che in occasione di un viaggio a Siena, Pio II, Enea Silvio Piccolomini, è colui che inventa, tra virgolette, Pienza, città a lui dedicata, vicino Siena, quindi lui si recava spesso da quelle parti e una volta Rodrigo lo accompagna e organizza un festino che non sto qui a dirvi e appunto il Papa gli scrive: ah, ma tu hai, diciamo, disonorato la Chiesa qua là su e giù, poi basta. E quindi Rodrigo tranquillamente continua, appunto, diciamo, in questo suo comportamento piuttosto così sopra le righe. Lui sarà anche ambasciatore del Papa in Spagna, ovviamente essendo spagnolo di origini, madrelingua, e lì compirà uno dei suoi, chiamiamoli così, capolavori, ovvero sia sponsorizzerà il matrimonio tra Isabella di Castiglia, Isabella la Cattolica, e Ferdinando d'Aragona, i due grandi regni in cui si divideva la Spagna. E cosa succede? Riunita la Spagna, poi nel 1492, nel gennaio 1492, si compie la cosiddetta Reconquista, cioè la cacciata definitiva dei Mori dal territorio europeo. Poi a latere c'è anche la cacciata degli ebrei che verranno a Roma. Appunto, come vi ho raccontato nelle storie del ghetto, e formeranno poi le cinque cosiddette scuole, quindi i cinque riti diversi dell'ebraismo, di cui tre venivano dai territori spagnoli. Quindi questo è, diciamo, uno dei meriti che porterà di fatto Rodrigo Borgia ad essere eletto Papa. Perché? Perché questo avviene nel gennaio del 1492 e nell'agosto del 1492 lui sale al soglio pontificio, soprattutto con l'aiuto di un cardinale, il cardinale Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il Moro, che poi vedremo verrà ricompensato quando, diciamo, in una certa maniera quando parleremo di Lucrezia. Rodrigo poi promette, come si faceva all'epoca, mari e monti a tutti i cardinali e famiglie che lo hanno aiutato, però appunto uno dei, diciamo così, dei meriti che fanno preferire Rodrigo Borgia a Giuliano della Rovere, che poi diventerà Papa con il nome di Giulio II, è stato proprio questo fatto di aver riunito la Spagna in un certo senso e quindi cacciati i Mori, i musulmani, dal terreno europeo. Cosa succede 3 mesi dopo l'elezione di Rodrigo al soglio pontificio? Viene scoperta l'America. E chi sono, diciamo, gli sponsor della missione di Cristoforo Colombo? Isabella e Ferdinando. Quindi tutto, diciamo, il cerchio si chiude e, cosa importante, quando Colombo torna in Spagna portando tonnellate d'oro, perché nel Centro America l'oro non era considerato, cioè non era raro e quindi non era considerato un metallo prezioso, non era considerato alla stregua di come lo consideravano, come lo consideriamo ancora noi, e parte di quest'oro viene donato a Papa Borgia. E dove lo mette Papa Borgia? Allora, tutte le lamine d'oro del soffitto di Santa Maria Maggiore, quindi voglio dire non una chiesetta di campagna, sono state fatte con quest'oro. E una piccola parte lui la tiene per la sua camera da letto, per cui se vi capiterà di andare a visitare i Musei Vaticani, passando per l'appartamento Borgia, la sua camera da letto con un meraviglioso soffitto intarsiato in legno con delle lamine d'oro che sono appunto fatte con il primo oro che è venuto dall'America. E c'è un'altra cosa legata al continente americano, una cosa che di fatto decisa da Papa Borgia, che ci portiamo noi ancora dietro. Allora, poco dopo la scoperta dell'America, la Spagna e il Portogallo cominciano a litigare. Perché? Perché sono i due primi, diciamo, paesi che vanno nel nuovo mondo, gli inglesi, anzi prima gli olandesi, poi gli inglesi arriveranno più tardi. E Colombo poi la sua idea l'aveva presentata prima al re del Portogallo, ma il re del Portogallo aveva detto no, ma figurati, questa è una follia. Poi dopo però capisce di aver sbagliato e quindi i portoghesi cominciano ad andare anche nel nuovo mondo. E E quindi Papa Borgia si trova a, in un certo senso, dirimere una sorta di guerra commerciale. E che cosa fa? Nel 1494, quindi 2 anni dopo la scoperta dell'America, scrive diciamo, fa siglare un accordo, l'accordo di Tordesillas, in cui divide, diciamo, le sfere di influenza. Cosa fa Papa Borgia? Stende la cartina del mondo. Questa carta è nei Musei Vaticani ed è curiosa perché c'è solo il profilo orientale della parte diciamo, dell'America che era stata visitata all'epoca. Dall'altra parte non c'è niente perché non si sapeva dove finiva il Sud America, il Centro America, insomma, è così, è diciamo una terra fantasma. Allora, Papa Borgia diciamo, traccia 2 linee. Tutto ciò che è a est di questa linea è portoghese, tutto ciò che è a ovest è spagnolo. Se ci fate caso, il Sud America fa una gobba e quindi praticamente fuori di questa linea rimaneva il Brasile. E infatti in Brasile ancora si parla portoghese. Tutto quello che invece è dall'altra parte è spagnolo, anche perché, come vi dicevo, non si sapeva cosa c'era, quanto c'era, però Papa Borgia, molto intelligentemente, politicamente intelligente, che cosa fa? Dice: intanto io me lo prendo per la Spagna, perché lui ovviamente era spagnolo. Dall'altra parte le Filippine sono spagnole, si parla ancora spagnolo nelle Filippine, e invece Macao e qualche altra isoletta diventa portoghese. Questo è appunto un trattato. Una cosa decisa da Papa Borgia che noi ancora ci portiamo dietro, non fosse altro per le lingue, poi ormai gli stati ovviamente sono indipendenti e tutto il resto, però le lingue sono state di fatto decise da Papa Borgia. Quindi lui, come Papa, è certamente piuttosto discutibile, per usare un eufemismo, però dal punto di vista politico si è rivelato veramente una persona molto acuta e molto lungimirante. Torniamo un pochettino indietro e veniamo invece, diciamo, alle storie sentimentali. Quando era ancora cardinale, Rodrigo si innamora di una donna, Vannozza Cattanei. Allora, questa signora era, potremmo definirla in termini moderni, una donna manager. Veniva da una famiglia lombarda, che si era trasferita a Roma tra la fine del 300 e i primi del 400. Era una famiglia di artigiani. Roma in quel momento cominciava a rinascere, quindi ci sono stati appunto questi papi, Martino V, Eugenio IV, insomma, che hanno cercato di diciamo di far risalire la china ad una città che nel Medioevo era stata completamente abbandonata, insomma, era diventata più o meno poco più di un villaggio. E quindi questa famiglia si trasferisce e questa signora Vannozza, di cui c'è un ritratto attribuito a Tiziano, una gran bella signora, gestiva delle locande. C'è ancora all'angolo di Campo dei Fiori, su un vicoletto che poi vi riporta su Piazza Farnese, la cosiddetta locanda della Vacca, che era una delle locande gestita da lei, e su cui c'è uno stemma con quattro, diciamo, diviso in quattro, che ci parla sia della famiglia Borgia che della famiglia Cattani, ma anche della famiglia Canale. Allora, la cosa buffa è che questa signora dà a Rodrigo quattro figli: Cesare, Giovanni, Lucrezia e Goffredo. Ma lei era sposata, è stata sposata quattro volte con quattro uomini diversi, che non erano certamente, appunto, che non erano il Papa. Anche il Papa, che poi all'epoca era ancora cardinale, e Rodrigo gli trovava questi mariti. Due erano dipendenti vaticani, e un terzo era invece una persona piuttosto ricca che lascerà a Vannozza diverse proprietà immobiliari, e il quarto invece, Carlo Canale, era un umanista, era uno studioso, e colui che poi darà una buonissima educazione a Lucrezia. E comunque, appunto, nel mentre, intanto Vannozza sfornava figli per Rodrigo. Ora, la locanda della Vacca. Tutte le locande all'epoca avevano i nomi di animali. C'è ancora l'osteria dell'orso, quella era una locanda, ma c'era del cane, insomma. Ma perché? Allora, i pellegrini che venivano a Roma non sapevano, nella stragrande maggioranza, leggere e scrivere, per cui scrivere albergo, locanda, osteria, quello che volete voi, era perfettamente inutile. Quindi si metteva il disegno dell'animale, e quando la persona vedeva la vacca, l'orso, la gallina, l'oca, capiva che era arrivato nel posto che stava cercando. Quindi era una questione di semplificazione, sostanzialmente. Quindi, insomma, Rodrigo ha questi quattro figli da questa signora. Poi, quando lui diventa papa appunto, vi ricordo, nel 1492, che aveva già 56 anni, decide di cambiare amante. Rivolge le sue attenzioni ad una ragazzina 14enne, ma che evidentemente era già, come dire, piuttosto avanti sia con il fisico e con l'esperienza, che è Giulia Farnese. Giulia Farnese, quindi, che apparteneva ad una delle famiglie all'epoca in assoluto più importanti, più ricche. Palazzo Farnese, non per niente costruito da Antonio da Salgallo il Giovane e da Michelangelo, quindi insomma fior fior di architetti. Giulia Farnese, sorella di Alessandro Farnese, che diventerà papa con il nome di Paolo III. E quindi diciamo che Rodrigo, come dire, cambia cavallo, e però manterrà sempre dei buoni rapporti con Vannozza. Vannozza sarà sempre quantomeno protetta, e quindi potrà anche creare un patrimonio immobiliare di notevole consistenza. Uno dei palazzi è quello che sta che dà da una parte su la chiesa di Piazza San Pietro in Vincoli, quella dove c'è poi l'arco dove si passa sotto, e dall'altra parte c'è tutta una fioritura di edera, e appunto c'è un balcone a cui si dice si affacciasse Lucrezia Borgia. Quella era la residenza estiva di Vannozza, che se no aveva una casa in via del Pellegrino, insomma varie proprietà. Alessandro VI, come papa, a un certo punto si trova ad avere un avversario diciamo piuttosto rognoso, che è Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola, che appunto è questo frate che riesce a far cacciare i Medici da Firenze, insomma, che poi si pone a capo di questa sorta di rivolta, e che ovviamente vedeva come fumo negli occhi il comportamento di Rodrigo. E insomma, fatto sta che prima lo fa scomunicare, cioè prima lo scomunica, e poi comunque Girolamo Savonarola finirà sul rogo, quindi il potere secolare della Chiesa sarà preponderante su quelli che erano gli aneliti spirituali del Savonarola. Thank you. Cosa succede durante il papato di Alessandro VI? Il re di Francia, Carlo VIII, vuole impossessarsi del regno di Napoli, dove c'erano gli Aragona, per questioni dinastiche. Sapete che tutte le case regnanti più o meno erano parenti tra loro, e quindi lui rivendicava il fatto che il regno di Napoli doveva essere suo per linea dinastica. Per cui scende in Italia, viene fatto passare, tra virgolette, da Milano, da Firenze, e arriva fino a Napoli. E conquista Napoli. E cosa succede però? Che a quel punto i regnanti europei cominciano a insomma a dire: beh, ma qui questo comincia ad avere un po' troppo potere. Quindi si crea una sorta di alleanza per andare a combattere il re Carlo, e c'è una battaglia mentre Carlo stava tornando in Francia, una battaglia a Fornovo, dove di fatto lui viene sconfitto e se ne ritorna a casa, e quindi diciamo questo episodio viene chiuso positivamente. Alessandro VI è sempre stato un alleato inaffidabile, si alleava con uno, poi dopo passava dall'altra parte. Anche in questo frangente lui aveva fatto sposare il figlio più piccolo alla figlia del re di Napoli, Sancia d'Aragona, però di fatto fa passare Carlo VIII, gli manda suo figlio Cesare, che appunto era un uomo d'armi. Quindi insomma era veramente molto 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 inaffidabile. Poi successivamente avrà a che fare un'altra volta con il re di Francia, morto Carlo VIII, diventa Luigi XII, per una questione abbastanza curiosa. Allora, Luigi XII aveva una moglie bruttissima, Gobba, che aveva dovuto sposare sempre per queste questioni dinastiche e cose del genere. Ma la vedova di Carlo VIII invece era una gran bella signora, e quindi Luigi XII dice: ah, sai che c'è, io mo caccio via la moglie brutta, la moglie racchia, e me prendo la moglie buona. Ovviamente serviva un divorzio, quindi una volta non c'era appunto la legge come c'è adesso, per cui di fatto lui si rivolge al Papa. Allora Alessandro VI, furbissimo, che cosa fa? Siccome il figlio Cesare si doveva invece sposare con Carlotta d'Orléans, quindi con una fanciulla di alto lignaggio, dice: va bene, allora facciamo così, io ti mando su mio figlio, tu lo fai sposare con Carlotta d'Orléans, e mio figlio ti porta il foglio del divorzio. Va bene. Parte Cesare in pompa magna, cavallo bianco, vestiti broccati e cose del genere. E quando arriva in Francia, la Carlotta d'Orléans gli dice: no, io non ti sposo. Ovviamente la fama un po' sinistra della famiglia Borgia, insomma, aveva un po' corso per tutta l'Europa. E quindi, di fatto, Cesare dice: vabbè, allora se tu non mi vuoi sposare, io non do sto foglio al re. Quindi, tira e molla, si trova un'altra Carlotta d'Albert, che sarà poi la duchessa, che era la duchessa di Valentinois, per cui una volta che poi Cesare sposa questa ragazza, diventerà il Valentino. E quindi con questo, diciamo, alla fine, con questo piano B, chiamiamolo così, si risolve anche la questione del, diciamo così, del matrimonio e del divorzio da una parte. Ora, dal punto di vista, diciamo così, appunto, del papato, insomma, Papa Borgia certamente non ha brillato, anche se si è sempre mantenuto formalmente, ovvio, nei limiti dell'ortodossia. E dal punto di vista del governo di Roma, è stato anche abbastanza, diciamo, positivo il suo intervento. Via della Lungara, la strada che parte da Porta Settimiana e arriva di fatto fino al Vaticano, è una sua realizzazione. Successivamente Giulio II, qualche anno dopo, dall'altra parte del Tevere farà una strada parallela a Via Giulia. E tutte queste opere ovviamente erano mirate a che i pellegrini arrivassero più facilmente in Vaticano. Roma viveva di quello, non c'era un tessuto sociale, economico come in altre città, dove c'erano mercanti, dove c'erano anche, piano piano cominciavano le piccole, chiamiamole così, industrie, sostanzialmente delle botteghe. Roma viveva di fatto dei pellegrini, quindi le locande, tutto l'indotto, la prostituzione poi, di fatto, perché la maggior parte dei pellegrini erano maschi, i preti erano maschi, e non è che all'epoca andassero tanto per il sottile. C'era un esercito, si parla di 6.000, il 10% della popolazione più o meno esercitava la prostituzione a vari livelli, quindi dalle cortigiane, chiamiamole le escort di alto bordo, fino appunto a quelli che stavano nelle locande, ma pagavano le tasse, erano organizzate, diciamo, in una sorta di albo, tra virgolette. Quindi la Chiesa aveva capito a quel punto il valore economico che loro avevano, di fatto. Per cui comunque i pellegrinaggi, per cui comunque la facilità di arrivare alla Basilica di San Pietro era la cosa più importante. E spesso, quando il Papa non c'era, la città era amministrata da Lucrezia. Questo lo vedremo quando vi parlerò di Lucrezia. Lei utilizzerà questa esperienza nel momento in cui diventerà la, diciamo, sposerà Alfonso d'Este, e quindi diventerà la duchessa di Ferrara. Ammiserà Ferrara in assenza del marito molto bene, proprio in virtù dell'insegnamento che aveva avuto dal padre. Anche lui ovviamente fa una politica di nepotismo piuttosto sfrenata. Cesare verrà nominato cardinale sempre che aveva 20 anni, poi Cesare si spreterà, diciamo così. Favorirà tutta un'altra serie di parenti. E però, per esempio, dal punto di vista del mecenatismo, cosa molto diversa rispetto allo zio, a Callisto III, lui avrà una buona propensione per l'arte. I suoi appartamenti in Vaticano sono stati decorati da Pinturicchio e sono una cosa assolutamente meravigliosa. Lui appunto sarà il più grande sponsor di questo grandissimo pittore, quindi sarà attento alle tendenze artistiche del momento. Lui muore nel 1503, anche intorno alla morte, così ci sono questi un po' aloni di mistero. La leggenda è che lui avesse organizzato una cena per ammazzare un altro cardinale, ma che la coppa con il veleno alla fine, per uno sbaglio del cameriere, insomma non si capisce bene, sia finita a lui. Probabilmente questa, diciamo così, è una maldicenza, anche perché la famiglia Borgia poi verrà avvolta da un'aura negativa, quindi molte cose, ve ne parlerò a proposito di Lucrezia soprattutto, poi sono dicerie o più che altro maldicenze. Molto probabilmente invece, come tantissimi altri papi, Alessandro VI muore di malaria. La zona del Vaticano è sempre stata una zona di malaria, è una zona paludosa, quindi era di fatto abbastanza facile che si prendesse questa malattia. E siccome nello stesso momento anche Cesare, che era con lui in quel momento, prende la malaria, ma Cesare, essendo più giovane, sopravvive, quindi è molto probabile che Alessandro VI sia morto di malaria e non di questo avvelenamento così un po', diciamo, questa vicenda un po' inventata, un po' caricata. E dopo la sua morte, per pochi giorni, sarà Papa Pio III. E dopo Pio III arriverà Giulio II, Giuliano della Rovere, il Papa che commissionerà il soffitto della Cappella Sistina a Michelangelo, appunto il Papa che costruirà Via Giulia, e il Papa che distruggerà di fatto la famiglia Borgia, soprattutto distruggerà Cesare, che appunto, come vi racconterò, aveva cominciato una sorta di guerra personale in Umbria, nelle Marche, in Romagna, in territorio della Chiesa, ma per praticamente conquistare tutto questo territorio per la famiglia, quindi creare una sorta di regno dei Borgia che appunto facesse capo non più allo Stato della Chiesa, ma alla famiglia Borgia. Ma di questo ve ne parlerò quando vi parlerò di Cesare.